Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Profanazione Sacro Corano, Iran ringrazia l'OCI per la riunione d'emergenza. Iran funerali dei martiri di polizia di Khosh. ONU approva risoluzione contro profanazione dei sacri libri. Salve amici ascoltatori, vi parla Soil dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è mercoledì 26 luglio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento, uno speciale, dedicato al mese Muharram, mese di lutto per l'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui. Tra poco. Il ministro degli esteri iraniano ringrazia l'Organizzazione per la cooperazione islamica OCI per aver accettato la proposta di tenere una riunione d'emergenza dei ministri degli esteri dell'organismo intergovernativo sui recenti atti atroci di profanazione nei confronti del Sacro Corano in Svezia e Danimarca. In un tweet pubblicato ieri martedì, il capo della diplomazia iraniana Hossein Amir Abdollahian ha espresso a nome della Repubblica Islamica dell'Iran gratitudine al segretario generale dell'OCI Brahim Taha e ai ministri degli esteri suoi colleghi dei paesi islamici per aver accolto la proposta inoltrata dalla Repubblica Islamica e dall'Iraq per proprio l'incontro straordinario d'emergenza. Il nostro obiettivo comune è consentire una misura efficace e deterrente per prevenire le ripetizioni di insulti nei confronti delle sacralità islamiche, in particolar modo il nobile Corano e altre scritture sacre e divine, ha proseguito il ministro, parlando in precedenza a portavoce agli esteri iraniano. Nasser Kanani ha annunciato che la riunione dell'OCI, Organizzazione di Cooperazione Islamica, si terrà il prossimo 31 luglio. Tutto questo è dopo che un rifugiato iracheno residente in Svezia, identificato come Salvan Mubika, ha dato fuoco alle copie del Sacro Corano, poi anche calpestato il libro sacro dei musulmani. Lo ha fatto davanti alla grande moschea di Stoccolma a fine giugno e per la seconda volta ha fatto la profanazione, atti di blasfemia, davanti all'ambasciata irachena nella stessa città, cioè capitale della Svezia, sotto la piena protezione fornita dalla polizia svedese. E poi venerdì i membri di un gruppo danese islamofobo chiamato Dansk Patrioter hanno commesso un'altra azione di profanazione nei confronti del Sacro Corano davanti all'ambasciata irachena a Copenaghen, capitale della Danimarca. Grande folla ha partecipato oggi per dare ultimo saluto ai quattro agenti di polizia stradale iraniana uccisi lunedì 24 luglio in un attacco terroristico nel sud-est del paese. Quattro martiri: Mahdi Allahpour, Mohammad Reza Ismaili, Reza Sheikhi e Hassan Wahidi sono caduti in un'imboscata tesa da ignoti armati sulla strada Khosh Tafton, nella città di Zohedon, capoluogo della provincia del Sistan Baluchestan sud-est dell'Iran, al confine con il Pakistan e l'Afghanistan. Come hanno riferito i media locali, è stato un attacco terroristico e gli aggressori hanno teso un'imboscata all'auto della polizia stradale. Hanno sparato appunto contro sul veicolo, causando il martirio di quattro agenti di polizia stradale iraniana. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una risoluzione nella giornata di martedì 25 luglio che deplora tutti gli attacchi ai libri sacri, definendoli una violazione del diritto internazionale. Questa risoluzione fa seguito ai numerosi roghi e profanazioni del Sacro Corano nei paesi europei, tra cui un recente rogo autorizzato dalla polizia davanti ad una moschea in Svezia che ha provocato un'ondata di indignazioni su scala internazionale. Leader politici dei paesi islamici hanno sottolineato tali profanazioni e provocazioni non sono coperte dalle leggi sulla libertà di parola. L'Assemblea Generale, che conta 193 membri, ha adottato all'unanimità la risoluzione elaborata dal Regno del Marocco, ha deplorato profondamente tutti gli atti di violenza contro le persone a causa della loro religione e delle loro convinzioni, così come tutti gli atti di questa natura diretti contro i loro simboli religiosi, libri sacri, case, imprese, proprietà, scuole, centri culturali, luoghi di culto, nonché tutti gli attacchi contro luoghi di culto, luoghi sacri, santuari, in violazione del diritto internazionale. All'Aqsa, nuova irruzione dei coloni sionisti, decine di ebrei estremisti sotto la pesante protezione delle truppe d'occupazione israeliana hanno fatto irruzione per l'ennesima volta nel complesso della moschea Al-Aqsa, nella città vecchia occupata di Al-Quds, prova della crescente violenza israeliana contro palestinesi. L'agenzia di stampa ufficiale Wafa ha riferito che i coloni ebrei estremisti divisi in gruppi sono entrati nei cortili del luogo sacro attraverso la Porta del Marocco, nota anche come Porta Maghrebia, hanno fatto una provocazione visita dei luoghi sacri. È avvenuto martedì, è accaduto martedì. L'agenzia Wafa ha aggiunto che coloni hanno eseguito rituali talmudici nella parte orientale della moschea Al-Aqsa in piena violazione dello status quo del sito. Le truppe d'occupazione sionista hanno anche disimpiegato soldati dentro e intorno alla moschea per proteggere il raid, cioè la visita a provocazione di ebrei. Le incursioni di coloni nella moschea Al-Aqsa e la violenza contro palestinesi sono in aumento da quando il gabinetto estremista di Netanyahu si è insediato lo scorso dicembre. Spagna alla destra rimanda la festa. L'approdo al governo spagnolo dell'estrema destra, erede di franchismo, dopo quasi 50 anni dalla fine della dittatura, sembra essere stato per il momento sventato in seguito al sorprendente esito delle elezioni di domenica. Il Partito Socialista e gli alleati della piattaforma di sinistra Sumar hanno infatti superato le aspettative della vigilia, recuperando terreno fino a impedire quasi certamente la formazione dell'esecutivo di coalizione che avrebbe dovuto essere composto dal Partito Popolare e dalla formazione neofascista Vox. Il risultato è una nuova, Camera bassa del Parlamento spagnolo senza una maggioranza logica, ipotizzabile. Ma con i socialisti del premier uscente Pedro Sánchez, teoricamente in grado di mettere assieme i seggi necessari per un nuovo mandato alla guida del paese. Il fattore forse decisivo nello scardinare gli equilibri che solo fino a pochissimo tempo fa sembravano essere spostati in maniera netta a favore della destra è stata la relativa mobilitazione di una fascia di elettori riconducibili alla sinistra per impedire appunto la formazione di un governo con la partecipazione di Vox. Una conclusione simile la suggerisce il sensibile aumento dell'affluenza salita dal 66% del 2019 al 70% del fine settimana, vale a dire la più alta degli ultimi 15 anni in Spagna. Era stato lo stesso Premier Sánchez a forzare un voto anticipato dopo la netta sconfitta dei partiti di governo nelle elezioni regionali e municipali dello scorso maggio. A beneficiare della debacle era stata appunto la destra e Sánchez si era mosso tempestivamente per cedere l'iniziativa politica al Partito Popolare a Vox in previsione dell'inasprirsi delle tensioni sociali provocate dalla guerra russo-ucraina e dalla crisi economica che ne è derivata.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, oggi continuiamo a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, nell'ambito dello speciale che quest'anno dedichiamo al mese di Muharram. A tra poco. Ieri vi abbiamo raccontato del comportamento del malvagio Ibn Ziyad con il povero Hani che aveva ospitato a casa sua il messaggero dell'Imam Hussein, ovvero Muslim. In questo momento Asma ibn Kharija, o secondo un'altra tradizione Hassan ibn Asma, si alzò e disse: «O duce, tu ci hai ordinato di portarti Hani e ora che te l'abbiamo portato gli hai rotto il viso». Gli hai bagnato la barba di sangue e pensi pure di poter ucciderlo. Ibn Ziyad montò in collera e disse: «Sei in arresto anche tu». E lo fece picchiare così tanto da farlo tacere. Dopodiché fu legato e imprigionato in un angolo del palazzo. Quando si vide in quelle condizioni disse: «In verità noi apparteniamo a Dio e a Lui ritorniamo». Come se si fosse ricordato delle parole che Hani gli disse prima di entrare a palazzo. E gli disse: «O Hani, ora ti comunico la notizia della mia morte». Quando Amr ibn Hajjaj, la cui figlia Ruaiha era la moglie di Hani, venne a sapere dell'uccisione di quest'ultimo, circondò con tutta la tribù dei Mazhaj il palazzo e ad alta voce disse: «Io sono Amr ibn Hajjaj e questi sono i cavalieri e gli eminenti della tribù dei Mazhaj. Noi non ci siamo ribellati al duce, non ci siamo separati dai musulmani, abbiamo però sentito che il nostro capo Hani è stato ucciso». Ibn Ziyad, saputo del fatto, ordinò a Shurayh al-Ghazi di andare a trovare Hani e di dire alla sua tribù che egli è vivo. Shurai ubbidì e disse ai membri della tribù di Ani che egli non era stato ucciso, essi si accontentarono di ciò e si dispersero. Dopo essere venuto al corrente della tragedia che aveva coinvolto Hani, Muslim insieme a coloro che gli avevano giurato fedeltà, scese in guerra contro Ibn Ziyad, il quale si rifugiò dentro il palazzo e ne serrò bene i portoni, e i suoi uomini iniziarono a combattere con quelli di Muslim. Quelli che si erano rifugiati con lui all'interno del palazzo salirono sul tetto e iniziarono a minacciare i seguaci di Muslim dell'arrivo delle armate di Damasco. Si fece sera e i seguaci di Muslim si dispersero gradualmente abbandonandolo. Dicevano tra loro: «Perché dovremmo alimentare la fiamma del tumulto? È meglio che ce ne stiamo nelle nostre case e lasciamo stare Muslim e Ibn Ziyad affinché Dio metta pace tra di loro». Se ne andarono tutti all'infuori di 10 persone. Quando venne in moschea per compiere le preghiere del tramonto e della sera, non vi trovò nemmeno quelle 10 persone. Uscì umilmente dalla moschea e si incamminò per i vincoli della città. Si fermò davanti alla porta della casa di una donna chiamata Atua. Domandò dell'acqua e, dopo averla bevuta, chiese alla donna di dargli rifugio a casa sua. Lei acconsentì e lo ospitò. Il figlio della donna, però, informò Ibn Ziyad del fatto, il quale mandò Muhammad ibn al-Ash'as con un gruppo di uomini a catturarlo. Essi arrivarono fino a dietro il muro della casa della donna. Quando Muslim sentì il rumore degli zoccoli dei loro cavalli, indossò la corazza, montò a cavallo e si scagliò contro di loro, uccidendone alcuni. Muhammad ibn al-Ash'as urlò: «O Muslim, tu sei al sicuro?» Muslim disse: «La protezione della gente intrigante e dissoluta non è protezione». Dopodiché riprese a combattere recitando in qualità di Rajaz i versi che Amr ibn Malik al-Khatami aveva composto nel giorno di Igharan: «Ho giurato di non essere ucciso se non in modo nobile e dignitoso, anche se dovessi morire in modo duro e doloroso. Non amo essere ingannato e fatto prigioniero, non amo mescolare l'acqua fresca all'acqua calda e amara, vale a dire, voglio comportarmi da prode e valoroso e non amo arrendermi di fronte al nemico. Ogni uomo un giorno nella sua vita incontra il male, io vi colpisco e non temo alcun pericolo». Gli uomini di Ibn Ziyad gridarono: «O Muslim, Muhammad ibn al-Ash'as non mente, non ti inganna». Muslim non badò però a queste parole, i colpi di spade e di lancia che ricevette lo indebolirono e gli uomini di Ibn Ziyad aumentarono i loro attacchi. Un empio lo colpì alle spalle con la propria lancia e lo fece cadere da cavallo e venne così fatto prigioniero. Quando Muslim arrivò a palazzo non salutò Ibn Ziyad, una delle guardie disse: «Perché non hai salutato?» Muslim disse: «Guai a te, egli non è il mio capo». Ibn Ziyad disse: «Non importa se saluti o no, sarai in ogni caso ucciso». Muslim disse: «La mia uccisione non è una questione importante, poiché persone più empie di te hanno ucciso persone più probe di me. Tu inoltre, uccidendo le persone vigliaccamente e mutilandole in modo terrificante, manifesti la tua impietà e, quando prevali sul nemico, esegui le più turpi azioni. In verità, non esiste persona più adatta di te per compiere simili crimini». Ibn Ziyad disse: «O peccatore, o sobillatore, ti sei ribellato al tuo duce, hai gettato discordie tra i musulmani, hai creato tumulto, hai sobillato». Muslim disse: «O figlio di Ziyad, hai mentito, sono stati Muawiyah e suo figlio Yazid a gettare discordie tra i musulmani, siete stati tu e tuo padre Ziyad ibn Ubaid a sobillare. Io spero che Dio mi doni il martirio per mano della sua più malvagia creatura». Ibn Ziyad disse: «O Muslim, speravi di raggiungere una posizione e ti sei perciò dato da fare, Dio però non ha voluto e l'ha concessa a chi ne era degno». Muslim disse: «O figlio di Marjana, chi era veramente degno di quella posizione?» Rispose Yazid, figlio di Muawiyah, ma Muslim replicò: «Alhamdulillah, sia pure Dio giudice tra noi e voi». Ibn Ziyad proseguì: «Pensi forse di avere qualche diritto nella questione del califfato?» Disse: «Non lo penso, ne sono assolutamente certo». Ibn Ziyad disse a questo punto: Dimmi a quale scopo sei venuto in questa città, rovinandone l'ordine e gettando discordia tra i suoi abitanti. Rispose: Io non sono venuto in questa città per gettare discordia e provocare tumulto. Tuttavia, siccome voi avete reso manifesto il male, avete distrutto il bene, avete imposto il vostro potere, il vostro governo alla gente, li avete indotti a compiere atti contrari ai precetti divini, vi siete comportati tra loro come i sovrani bizantini e persiani. Noi siamo venuti a invitare la gente alla rettitudine, a impedire loro di compiere il male. Siamo venuti a renderli ubbidienti ai precetti coranici e alle leggi del profeta dell'Islam. Come disse l'inviato d'Allah, noi saremo idonei per compiere tale missione. Ibn Ziyad iniziò allora a ingiuriare lui, l'imam Ali, la pace sia con lui, l'imam Hassan e l'imam Hussein, la pace sia con loro. Muslim rispose, tu e tuo padre siete più adatti a essere insultati, fai quel che vuoi, o nemico di Dio, per aver ucciso Muslim. Ibn Ziyad ordinò poi di portare Hani. In quegli istanti Hani diceva, dove sono i Mazhaj, dov'è la mia tribù, dove sono i miei parenti? Il suo boia gli disse, porgi il collo. Egli disse, giuro su Dio che non sono generoso nel donare la vita e non vi aiuto a uccidermi. Dopodiché il servo di Ibn Ziyad, che veniva chiamato Rashid, con un colpo di spada lo uccise. Nella trenodia composta da Abdullah ibn Zubair al-Asadi per il martirio di Muslim e Hani leggiamo, se non sai cos'è la morte, guarda Hani nel bazar di Kufa, il prode uomo il cui viso fu ferito dalla spada, e Muslim, il generoso, che dopo essere stato ucciso fu gettato giù dal tetto del palazzo. L'empio Ibn Ziyad li arrestò e il mattino del giorno dopo essi diventarono il racconto dei passanti. Ibn Ziyad scrisse una lettera a Yazid comunicandogli l'uccisione di Muslim e Hani. Yazid, ringraziandolo per quanto aveva fatto, gli comunicò che aveva sentito che Hussein, la pace sia con lui, si stava dirigendo verso di lui. Gli ordinò di punire, uccidere e imprigionare coloro che sospettasse avesse il minimo dubbio che collaborassero con Hussein, la pace sia con lui. Cari amici, a domani con il resto dei fatti riguardanti il mese di Muharram dell'anno 60 dell'Egira e la rivoluzione di Ashura. A presto.